Allora oggi, questa sera, vi parlo, dove non ho mai stato, del regno delle galassie. Quindi vi racconterò un pochino di quello che sono le galassie e in particolare vi parlerò di questi oggetti. Questo ho giustamente chiamato lo zoo delle galassie. Qui abbiamo 113 galassie abbastanza vicine, sì, cioè dell'universo locale. Come potete vedere già così con una prima... Come prima impressione abbiamo molte morfologie, cioè forme diverse, colori diversi, e andremo a cercare di capire un po' come sono le galassie, quante sono, dove stanno, come evolvono, un po' tutto quello che riguarda questo regno. Allora iniziamo, ho deciso di iniziare da vicino, molto vicino, cioè dalla prima galassia in ordine di vicinanza a noi, che è la Via Lattea, quella a cui apparteniamo, quella a cui appartiene il nostro Sole. E perché ho deciso di partire dalla Via Lattea? Perché vedremo che questa galassia in realtà è una delle galassie più comuni nell'universo. Così come il Sole è una stella molto comune, cioè il nostro Sole noi pensiamo che sia chissà cosa, invece so che avete già fatto una lezione sulla formazione stellare, il Sole è una stella assolutamente comune. La nostra, vediamo, sarà una galassia assolutamente comune. Allora, questa è un'immagine composita della Via Lattea, così come possiamo vederla la sera, no? Quando in un cielo, quando abbiamo il cielo molto buio e guardiamo verso l'alto, vediamo questa striscia lattiginosa. Questa è la Via Lattea, è la nostra galassia, quello che noi vediamo della nostra galassia. Ovviamente questa è un'immagine fatta con dei telescopi che sono rimasti molte ore ad osservare il cielo e quindi risalta molto bene rispetto al resto del cielo. Vediamo che la nostra galassia ha una specie di disco, vedremo poi meglio questa cosa, lunga, con delle cose più scure. Ha un centro galattico, qua è il centro, e un bulge, io lo chiamerò bulge perché non mi viene in mente, tu Ginevra, bulge, come lo tradurresti in italiano?
Bulge.
Sì, una parte più cicciottella, un rigonfiamento centrale, comunque io lo chiamerò sempre bulge per tutte le galassie, un rigonfiamento, una parte più rigonfiata, più rigonfia al centro. Ora, quali sono le componenti della nostra galassia? Innanzitutto le stelle, tutto quello che noi vediamo di luminoso in questa striscia sono stelle, ci sono più di 100 miliardi di stelle nella nostra galassia. Poi non vediamo solo stelle qua, vediamo queste macchie scure, queste sono gas e polvere, essenzialmente gas idrogeno, però ovviamente non c'è solo idrogeno, perché noi che facciamo parte della galassia non siamo fatti di idrogeno, siamo fatti di silicio, di carbonio, di ossigeno, argon, ferro, ci sono tantissimi altri elementi, però sono in percentuali abbastanza minime. E questi elementi ovviamente sono elementi che sono prodotti dalla formazione stellare, dall'evoluzione stellare. Voi sapete che gli eventi di supernova sono quelli che formano tutti gli elementi, oltre all'idrogeno nell'universo. Poi ci sono le polveri, che sono sempre un prodotto della formazione stellare, e poi c'è qualcosa di misterioso anche, che vi anticipo già, è la materia oscura, di cui parleremo. Allora, immaginiamo di avere un'astronave e di uscire dalla nostra galassia e guardarla dall'alto. Allora, questi ovviamente sono dei disegni, però sono il risultato della nostra conoscenza dovuta a moltissime ore di osservazione, a tutti i telescopi, insomma, disponibili. La nostra galassia è stata osservata intensivamente negli ultimi 100 anni, quindi questo, diciamo, è un insieme, una raccolta di tutta quella che è la nostra conoscenza sulla nostra galassia attuale. Allora, si pensa che ci sia un bulge, cioè una parte centrale per questo rigonfiamento, che non sia esattamente sferica ma sia più fatta tipo una barra. All'estremità della barra partono due bracci di spirale principali, che è il Centaurus e il Perseo. Vedete qua adesso sono disegnate anche delle zone più, cioè ci sono delle stelle, zone di formazione stellare, polveri e altre cose. Poi ci sono altre braccia di spirale che sono però meno definite, non sono quelle che partono proprio dalla barra, e arriviamo fino allo sperone di Orione, dove si trova il nostro Sole. Il Sole si trova qui, cioè non è proprio al centro della galassia. È per questo che quando noi di sera guardiamo verso il cielo vediamo appunto la striscia, perché è come se noi vedessimo in proiezione la galassia, che non siamo nel centro. Ora qui ho aggiunto a quello che erano le braccia, la struttura diciamo di spirale, che viene chiamata così, quelle che sono le altre componenti, cioè tutte le stelle che stanno, che non stanno proprio nei bracci, un po' di gas, eccetera, anche se essenzialmente la formazione stellare e le nubi di gas stanno lungo i bracci di spirale, però abbiamo stelle un po' dappertutto, gas e così. Il raggio della nostra galassia è di 50.000 anni luce. Poi, siccome a noi astronomi piace farci del male, usiamo i parsec, che è un'unità di misura che noi utilizziamo soltanto per ragioni storiche, e è circa 3, dico, ci piace farci del male per ridere, cioè una battuta. Comunque usiamo questo 3 anni luce, quindi utilizziamo di solito, diciamo, che è 15 kiloparsec, però vabbè, sono 50.000 anni luce. Adesso io vi darò sempre la misura in anni luce e in parsec per darvi un po' un'idea. Poi tanto voi avrete vero accesso a tutte le diapositive. Ora, se noi ci allontanassimo ancora un po' dalla nostra galassia, quello che vedremo appunto sarebbe questo disco con i bracci di spirale, qua c'è il bulge, il Sole è qui a 26.000 anni luce dal centro, e poi potremo vedere che c'è un alone sferico fatto di gas caldo e comunque e di ammassi globulari. Gli ammassi globulari sono queste cose. Questo ad esempio è un ingrandimento di un ammasso globulare. Sono proprio delle sfere di stelle che hanno molto antichi, che circondano come un alone sferico tutta la nostra galassia. Ci vorrebbe una lezione solo per parlare degli ammassi globulari. Vi dico solo che sono molto importanti perché dentro queste sfere le stelle si sono tutte create, si sono tutte accese più o meno nello stesso momento, quindi sono molto importanti per studiare l'evoluzione, hanno dato moltissime informazioni per quanto riguarda l'evoluzione delle stelle, perché tutte si sono accese nello stesso momento, però ognuna è evoluta a seconda della sua massa poi, no? Quindi noi studiando le proprietà di questi oggetti abbiamo ricavato tantissime informazioni sulla formazione stellare. Ora, qui c'è l'unica formula che ci sarà nel mio seminario, però vi voglio spiegare come noi dalle galassie a spirale, cioè delle galassie come la nostra, possiamo misurare la massa. Allora vengo di qua che sono più comoda. Allora, questa è la nostra galassia. Immaginiamo di partire dal centro e andare verso l'esterno. E è quest'asse, questa è la distanza dal centro del galattico, dal centro della galassia a raggi sempre più grandi, dove il raggio è questo, R. Qui è piccolo, guarda, aumenta. In ogni punto io in queste galassie ho che le orbite delle stelle sono più o meno circolari, ordinate e circolari attorno al centro. Posso misurare la velocità delle stelle che stanno a vari raggi. Quindi io, questa è la velocità di rotazione delle stelle che stanno a vari raggi, la misuro vicino al centro, poi sempre più là, sempre più là, sempre più là, e la plotto, la metto su questo grafico, velocità e distanza dal centro. Io dalle mie formule di fisica so che per queste galassie, per come sono strutturate, la velocità è proporzionale alla massa che sta all'interno di un certo raggio. Tipo, se io misuro la velocità in questo punto, la velocità è proporzionale alla massa che sta qui dentro. Allora io posso costruire questa curva. Vedo questa curva. Allora vediamo un po' come funziona qui. Ci sarà un raggio. Allora, qui ho praticamente la velocità al quadrato. Diciamo, la velocità è proporzionale, lasciate perdere g che è una costante. La massa che ho dentro quel raggio e il raggio. Qui mi vengono collegate queste tre variabili, velocità, massa e raggio. Adesso se io vado abbastanza qua fuori, a un certo punto avrò misurato tutta la massa che ci sta qua dentro, no? Quindi la massa diventerà una costante, quindi non crescerà più anche se io andrò a raggi più esterni. Aumentando il raggio però, il raggio aumenta. Quindi quando io ho una frazione di questo tipo, se qua sopra ho una cosa costante, e continua a dividerla con una cosa che diventa sempre più grande, questa cosa diventa, tutto il rapporto diventa sempre più piccolo, una volta che sono abbastanza fuori. Quindi io mi immagino che prima la curva cresca, poi a un certo punto decresca perché la mia massa comincia a non crescere più, a rimanere costante, e il raggio continua a crescere però. Quello che osservo invece non è questo. Quello che osservo è questa cosa qui sopra, che a un certo punto, quando io mi aspetterei che la velocità e quindi la massa, insomma, perché sono proporzionali, calasse, invece questo rapporto massa su raggio continua a rimanere costante. Allora, come faccio a far rimanere costante se questo sotto cresce? Deve crescere anche la massa sopra, ma non ci sono più stelle. Eppure tutte le curve di velocità delle galassie che io osservo, non solo la nostra ma anche altre spirali, hanno questo andamento osservato rispetto a quello previsto. Questa è un'indicazione che io ho della massa in più, che dinamicamente vedo, però non vedo come sotto forma di stella. E questa cominciamo a chiamarla massa oscura. Allora, questa è la velocità della curva di velocità di rotazione della nostra galassia. Vedete, va su, il Sole più o meno è qui e continua a stare su, anzi, cioè non dà proprio segni di scendere, fin dove sono riusciti a misurarlo, questa è la distanza in migliaia di anni luce dal centro. Un altro modo che possiamo vedere per capire che c'è questa massa in più è fare il seguente ragionamento. Questo è il Sole. Il Sole ha una massa in grammi, cioè proprio quanti atomi ci sono lì dentro, di 10 alla 33 grammi. Una massa totale di 10 alla 33 grammi. La luminosità del Sole, cioè quella che io vedo, è 10 alla 33 erg al secondo. Allora, la luminosità del Sole è, la luminosità mi dà una misura della massa, è proporzionale alla massa che io ho luminosa, dovuta alla parte proprio luminosa. Allora, sopra ho la massa gravitazionale, sotto la massa luminosa. Il rapporto nel caso del Sole è 1. Allora, se io avessi una galassia tutta formata da stelle che hanno un rapporto massa su luminosità 1, vuol dire che io la massa gravitazionale e la massa in stelle sono uguali, 1. Se fossero tutte formate da stelle uguali al Sole, quello che avrei è che anche per le galassie, per una galassia, avrei che la massa totale della galassia diviso la luminosità totale della galassia dovrebbe essere 1. Invece cosa osservo? Osservo che per le spirali, questa è una spirale come se fosse la nostra galassia vista da sopra, la massa, se calcoliamo il rapporto della massa totale misurata dalla curva di luce, cioè dagli effetti dinamici, e la luminosità stellare, che è massa, diciamo, stellare, non abbiamo più un rapporto 1, ma abbiamo un rapporto 10. Io ho 10 volte più massa gravitazionale che massa stellare visibile. Cioè 10 volte più grande. Se poi vado a prendere altri tipi di galassie, che poi vedremo più avanti, ellittiche, questo aumenta a 20, 30. Se poi prenderò gli ammassi di galassie, che sono aggregazioni di migliaia di galassie, questo può arrivare a 100, 1000. Cioè io ho molta più massa di quella che vedo. E questa è la materia oscura. Questa materia oscura noi sappiamo che obbedisce alla forza di gravità, perché la vediamo dagli effetti dinamici. Anzi, volevo dirvi che proprio alla fine dell'anno scorso, il 25 dicembre, è morta Vera Rubin, non so se l'avete sentito, è un'astronoma che avrebbe meritato un Nobel ma non l'ha ricevuto nella sua vita. E è lei che negli anni 70 ha misurato tantissime curve di luce delle spirali, e diciamo che è stato proprio in quegli anni lì che si è capito che effettivamente la materia oscura esiste, perché in realtà era già stata ipotizzata da Zwicky nel 1937, però non tutti gli credevano. Magari nella prossima lezione, che sarà sugli ammassi, che vi faccio tra un paio di settimane, ne parliamo meglio. Comunque questa massa, che è nota da un sacco di tempo ed è stimata essere l'85% di tutta la massa dell'universo, quindi non è bazzecoline, l'85%, ancora oggi nel 2017 non sappiamo cosa sia esattamente.
Sì, perché non interagisce con la materia normale degli atomi.
Ecco, questo lo vedremo meglio la prossima volta. Allora, la materia normale è la materia barionica, la materia di cui conosciamo, ci conosciamo, siamo fatti noi. Si pensa che questa materia oscura non sia fatta di materia barionica, ma ci siano delle particelle esotiche che la formano. O comunque, insomma, siamo ancora lì che stiamo cercando di capire. Quello che capiamo, e abbiamo delle prove, è che è non collisionale, cioè nel senso che se è qui ci attraversa, come se non ci fosse, ma non collide con la materia, non interagisce con la materia, cioè ci attraversa così. Allora, blocchiamoci qua per quanto riguarda la parte esterna. Andiamo a vedere invece adesso un po' il centro, cosa c'è nel centro della nostra galassia, e ci concentriamo su questo rettangolo. Allora, questo rettangolo, che lo riporto qua tre volte, però osservato da tre strumenti diversi in tre lunghezze d'onda diverso. Voi sapete, vero, lo spettro elettromagnetico, le onde, cioè che c'è il visibile, che è dove noi vediamo con l'occhio, perché il nostro occhio è settato per vedere le lunghezze d'onda del sole, il sole emette soprattutto nel giallo e nel verde. Poi però c'è questa finestra a cui noi siamo sensibili, dopodiché a lunghezze d'onda maggiori o minori, vuol dire energie maggiori o minori, noi non siamo più sensibili, però c'è ancora luce, spettro elettromagnetico che arriva, e noi abbiamo bisogno di diversi strumenti per osservarlo. Ad esempio l'infrarosso già noi non lo vediamo, però l'infrarosso abbiamo uno strumento che è Spitzer, che è sono tutti e tre satelliti, le immagini di queste, le osservazioni in queste immagini sono tutte fatte con satelliti, uno da Spitzer nell'infrarosso, uno dallo Space Telescope nel visibile e Chandra nei raggi X. Adesso dico, nell'infrarosso cosa vediamo? Ah, una cosa che voglio dirvi, questo puntino qui, che è questo puntino qui, che è questa zona qui, è il centro della galassia. Nel centro della galassia c'è una sorgente che si chiama Sagittarius A, che è lì. Non è che siamo riusciti a vederla fisicamente, perché ci sono un sacco di polveri, un sacco di stelle, un sacco di cose che adesso andiamo a vedere. Allora, nell'infrarosso cosa vedo qua nella zona centrale della galassia? Vedo le stelle appena nate oppure fredde che scaldano le polveri e il gas, la polvere che emette. Queste sono nubi di gas, zone di formazione stellare, e qui c'è la nostra sorgente. Comunque la guardiamo, la vediamo sempre luminosa, il centro. Poi andiamo nel visibile. Nel visibile cosa vediamo? Vediamo che le stelle, anche di sempre appena nate, illuminano questa specie di polvere, questo gas, che forma delle specie di archi. Queste sono venti stellari, sempre formate da stelle che si sono accese da poco, che fanno questi venti, e hanno fatto queste specie di archi, e vediamo anche che c'è questa illuminazione qua. Nei raggi X invece quello che vediamo delle stelle di neutroni, piccoli buchi neri, gas caldo, e qui vicino al centro della galassia proprio anche gas molto caldo, essenzialmente si vede negli X. Adesso questa immagine mette insieme tutte quelle tre lì. Questo è Sagittario A e siamo nel centro galattico, questo è il centro galattico. Allora, cosa hanno fatto i miei colleghi? Hanno preso e hanno guardato sempre più approfonditamente questo centro misterioso, perché questa sorgente Sagittarius A non si riesce mai a vedere, non si riesce a capire cos'è. Allora hanno cominciato a studiare tutte le orbite delle stelle che ci sono lì attorno a Sagittarius A. Vabbè, questa è una raffigurazione pittorica, questa invece è un'immagine proprio scientifica. Queste sono le orbite delle stelle, la stella S0102 e la stella S, attorno a questo centro, a questa famosa Sagittarius A che sta qui in centro. Poi ne hanno misurate anche altre, vedete, però si vedono un po' meno. Comunque hanno ricostruito un sacco di orbite. Dalla forma di queste orbite, dalla velocità delle stelle, sono riusciti a calcolare il potenziale, cioè a capire quanta massa deve esserci in questo punto. E quello che hanno trovato è strabiliante, è che al centro della Via Lattea c'è una massa di 4 milioni di soli in una regione molto piccola. 4 milioni di sole. L'unica cosa che può stare, l'unico oggetto che noi conosciamo astrofisico che può stare in una regione così piccola con quel tipo di massa è un buco nero. Questi vengono chiamati supermassive black holes, buchi neri galattici supermassivi, perché non vanno, questo è al centro della galassia, non vanno confusi con i buchi neri che noi possiamo avere dalla formazione stellare, dalla fine delle stelle, le supernove che esplodono e che alla fine buttano fuori tutti gli strati esterni e collassano in un buco nero, generalmente danno origine a buchi neri che sono di 8-10 masse solari. Qui siamo a 4 milioni di masse solari, è un oggetto enorme. Va bene, chiudiamo la parentesi piuttosto ampia sulla nostra galassia e spostiamoci sulle altre galassie. Innanzitutto siamo pronti per dare una definizione di galassia. Allora, innanzitutto una galassia è un grande insieme di stelle, gas e polveri tenuti insieme dalla forza di gravità. E la distanza tra le stelle mediamente è 3 anni luce. Mediamente, poi ovviamente nel bulge sono più vicine, nelle zone esterne un po' meno. Le galassie sono oggetti enormi che hanno dimensioni comprese tra i 30.000 e i 300.000 anni luce. La nostra è 100.000 anni luce, per quello che dico è media, no? Come dimensioni. Quante stelle ci sono in una galassia? Da poche decine di milioni sino alle galassie giganti, che arrivano a contare al loro interno anche 1.000 miliardi di stelle. Quella messa in massa stellare, se avessimo una galassia tutta fatta di stelle tipo il Sole, avremmo 10 alla 11, 100 milioni di stelle. Ma ce ne sono anche di più grandi. Vediamo le altre galassie. Allora, le prime sono quelle che assomigliano alla nostra, le spirali. Questa è M31, Andromeda, è la nostra gemella. È vicino, nel nostro gruppo locale c'è la nostra galassia e M31, poi ci sono un po' di altre galassie nane. M31 è leggermente più grande della nostra, ma se da M31 potessimo vedere la nostra galassia sarebbe molto simile. Allora, le spirali hanno il disco e la struttura spirale, a seconda che se le guardiamo di taglio o da sopra. Che caratteristiche hanno? Allora, il disco, abbiamo detto, ha presenza di molto gas, polveri, le orbite stellari sono ordinate, cioè circolari, c'è una continua formazione stellare, che dopo vedremo meglio, e quindi hanno essenzialmente un colore blu. Perché blu? Perché il colore di una galassia è il colore, diciamo, della popolazione dominante, è la somma di tutti i colori delle stelle che la compongono. Quindi se ho molte stelle giovani e molta formazione stellare, tendo ad avere tante stelle blu. Quindi la galassia essenzialmente ha un colore molto blu, cioè perché è il colore integrato. Il colore blu di una galassia mi dice che c'è tanta formazione stellare. Le spirali sono il 61% del totale delle galassie nell'universo. Per quello che vi dicevo che la nostra galassia è una galassia molto comune. Qui ci sono degli esempi di spirale, questa è M51. Vedete, questa è la parte, il bulge, qui ci sono i bracci di spirale con le zone di formazione stellare, le nubi, la formazione stellare si ha appunto dove c'è anche nubi di gas, no? Per la compressione delle nubi. Questa è una galassia spirale vista di taglio, col bulge, vedete, così. Questa è un'altra spirale barrata, ecco questa ha la barra e i due bracci di spirale principali che partono dalla fine della barra, come si pensa che sia la nostra, un'altra spirale barrata, insomma possono essere barrate o non barrate, questa è molto bella perché c'è la spirale dentro una spirale più grande. E questa è la famosa galassia del sombrero, anche questa che è una galassia sempre a spirale però con un bulge molto esteso. Passiamo a un altro tipo di galassie, queste vedete sono galassie ellittiche, sono già tutte diverse da quelle spirali, infatti cos'hanno? Guardate qua. Hanno una forma ellissoidale, ellittica, sono degli ellissoidi triassiali, quasi privi totalmente di gas e polvere, infatti non ne vedete qua un pochino, ma le orbite stellari sono disordinate, cioè vanno un po' da tutte le parti, la formazione stellare è quasi assente e infatti hanno un colore rosso, lo si vede già un po', sono proprio arancioni, perché tutte le stelle giganti, super giganti blu, quelle che si continuano a formare nella formazione stellare recente, si sono spente, sono già esplose, evolute, sono rimaste solo stelle rosse più vecchie, quindi tendono ad essere rosse. Le ellittiche sono il 13%, molte meno delle spirali. E qui abbiamo un paio di esempi, qua c'è un'ellittica, guardate, queste sono tutte galassie, possono essere anche molto grandi queste galassie, Vedete, queste sono tutte galassie alla stessa distanza, lì molto più piccole. Questo è un esempio di spirale. Vedete, non c'è gas, non c'è polvere, sono lì. Un altro tipo di galassia è la lenticolare OS0. Adesso attenzione, perché io poi ogni tanto chiamerò lenticolare, intanto S0. Le S0 sono queste galassie così, che hanno delle caratteristiche intermedie. Cioè sono simili alle ellittiche, hanno la presenza di un tenue disco, orbite stellari miste, bassa formazione stellare. Comunque hanno bassa formazione stellare, tendono ad essere rossicce anche loro. E sono il 22% del totale, quindi stanno proprio intermedie anche come percentuale tra le spirali e le ellittiche. Questo è un esempio di S0 vista da sopra. Vedete, c'è la polvere, ma non c'è quella struttura spirale che vedevamo nelle spirali. O questa è una, cioè questa polvere qui, però è ben diversa, sembra una lente, per quello le hanno chiamate lenticolari. Ecco, adesso vi voglio accennare questa cosa. Questa è una delle relazioni che è stata studiata maggiormente negli ultimi anni e che si è ancora ben lungi dal capire esattamente perché esista. Adesso ve la spiego. Qui abbiamo la massa del buco nero centrale della galassia. E qui abbiamo la massa delle stelle, la massa stellare del bulge, cioè della parte centrale delle galassie. Quello che si è trovato è che man mano che aumenta la massa stellare del bulge, aumenta anche la massa del buco nero centrale. Cioè tutte le galassie, a parte quelle proprio piccole che non ce l'hanno il buco nero, hanno un buco nero centrale. E man mano che aumenta la massa della galassia, aumenta la massa del buco nero. Questa non è banale, perché io potevo benissimo avere che una galassia gigante avesse un buco nero centrale piccolo, o che non ce l'avesse, o una più piccola avesse un enorme buco nero, perché magari si era mangiata tutto quello che ci stava attorno. Quindi il fatto che ci sia questa relazione ci dice che il buco nero centrale, che è una cosa piccolissima, di qualche anno luce, cioè una roba anche più piccola, no? cioè proprio frazione minuscola, parla, cioè risente, è in comunicazione in qualche modo con la struttura enorme del bulge. Cioè si parlano, nel senso probabilmente si sono formati insieme, ma come mai ancora ci sia questa relazione? Ci sono ipotesi ovviamente, ma anche qua una lezione a parte. Però volevo farvi sapere questo, che nelle galassie c'è sempre un supermassivo black hole. Poi l'ultimo tipo di galassie sono le irregolari, apparenza caotica, un po' di gas e polvere, stelle giovani, sono il 4% del totale, si chiamano le irregolari, di solito sono anche abbastanza piccole. Le più famose sono quelle che sono a noi più vicine, diciamo, che sono le due nubi di Magellano, che sono due galassie nane, irregolari, che sono satelliti della nostra galassia. Prima o poi verranno mangiate dalla nostra galassia, ci stanno girando attorno, gravitazionalmente verranno attratte sempre di più da noi e si vedono nel cielo sud. Noi qua nel nostro cielo non le vediamo perché stanno nell'emisfero sud. Questo è un esempio di galassia irregolare, un altro esempio di galassia irregolare. Allora, ma quante galassie? Qui abbiamo lo Space Telescope. Space Telescope, e questo è l'ultra deep field osservato con questo strumento che sta in orbita. È stato preso, è stato lasciato ad osservare per più di 10 giorni in un quadratino di cielo in cui si pensava non ci fosse niente. Quando poi si è andato a guardare cosa è uscito, cosa è venuto fuori da questa osservazione lunghissima, si è trovata questa cosa. Qui ci sono questo e questo oggetto che sono stelle. Tutto il resto sono galassie. Galassie a varie distanze da noi. Allora, quante galassie ci sono nell'universo? Allora, nell'universo osservabile, e qui osservabile è importante perché osservabile vuol dire che, siccome la luce voi sapete che si ha una velocità finita ed è la cosa che va più veloce nell'universo, nel vuoto, osservabile vuol dire che io non posso vedere niente che sia più lontano di quel tempo, di quella distanza che equivale a quel tempo che ci sarebbe voluto perché la luce mi raggiungesse. Cioè nel senso, non vedo niente che si è illuminato e che per cui la luce non ha avuto il tempo di arrivare, di raggiungermi alla sua velocità. Quindi io vedo solo fino a una certa distanza nell'universo. E quindi universo osservabile, ci sono probabilmente più di 100 miliardi di galassie. E tra le galassie, adesso a seconda di dove ci troviamo nell'universo, comunque c'è un gas molto tenue, che chiamiamo un gas tenue, la cui densità è inferiore a un atomo al metro cubo. Allora, innanzitutto cosa fanno gli astronomi quando, come tutti gli scienziati, quando si trovano davanti a un campo nuovo, come si è trovato Edwin Hubble negli anni 20 del 1900? Prima di tutto gli astronomi cosa fanno? Classificano, come tutte le scienze. Prima si classifica. Allora lui ha cominciato a classificare le galassie e le ha messe in questo diagramma a forchetta che chiamiamo anche diagramma di Hubble, che l'ha fatto lui per primo. Qui ci sono le ellittiche, poi qua ci sono le S0, poi le divide perché poi qui mette sotto le spirali barrate, sopra le spirali non barrate, e a parte ci sono le irregolari. Ora, questa è una classificazione morfologica, cioè basata soltanto sulla forma delle galassie, non è una sequenza di tipo evolutivo. Le ellittiche, lui pensava all'inizio che fosse evolutivo, ma non lo è. Le ellittiche non diventano spirali. Ora, cosa vediamo? Che innanzitutto questo adesso è semplicemente un riassunto di quello che vi ho detto fino adesso, spostandosi dalle ellittiche verso le spirali, le galassie diventano più blu, cioè le spirali hanno formazione stellare, le ellittiche no. E quindi le ellittiche sono più vecchie, invece le spirali come popolazione stellare. Invece le spirali continuano ad avere popolazione stellare giovani. Inoltre, le ellittiche tendono ad essere più massicce e le spirali meno massicce. Le spirali hanno gas e le ellittiche non hanno gas. Questo è un riassunto di quello che vi ho detto, delle caratteristiche che vi ho detto fino adesso. Questo mi interessa perché adesso vi voglio far vedere quest'altro grafico dove ci dice che la morfologia delle galassie è legata all'ambiente in cui vivono. Allora, vediamo di capirlo. Allora, qui c'è la densità. Cosa vuol dire l'ambiente? L'ambiente vuol dire: sto parlando di un punto dell'universo dove ci sono tante galassie o dove ce ne sono poche. Se ce ne sono tante, ho densità di galassie alta. Se ce ne sono poche, ho densità di galassie bassa. Quindi la densità di galassie che io ho in una zona dell'universo. E qui mi dico ci sono poche galassie o ci sono tante galassie. Adesso vado a vedere nelle zone di. Allora, poi cosa ha fatto Drexler negli anni 80? Questa è una relazione che già conosciamo dagli anni 80. Ha preso una regione di cielo, ha guardato tutte le galassie, le ha contate, le ha divise in spirali, ellittiche e lenticolari e ha fatto questi grafici. Allora, qui vediamo, tanto per cominciare, che queste sono le spirali, questo azzurro. Le spirali ce ne sono tante nelle zone di bassa densità. Qui devo ringraziare una mia collega che si chiama Angela Iovino, che aveva rubato queste bellissime diapositive, perché è stata lei aveva l'idea del campo, che secondo me rende molto l'idea. Nella regione di bassa densità, cioè bassa densità di galassie, cioè nei campi, ho tante spirali e poche ellittiche. Invece nelle regioni, le città, cioè quelle molto affollate di galassie, ho tante ellittiche, vedete, queste sono le ellittiche basse dove ce ne sono, dove è bassa la densità, poche dove c'è bassa la densità, e di via via crescono di più. Quindi, tante galassie ellittiche dove le galassie sono vicine tra di loro, tante galassie spirali dove le galassie sono essenzialmente isolate. Allora, questa relazione ci dice due cose importanti. Uno, che le galassie sono organizzate in modo, non sono distribuite uniformemente nell'universo. Già ci dice che ci sono delle zone più dense e delle zone meno dense. L'altra cosa che ci dice è che le galassie sono sensibili all'ambiente in cui si trovano, cioè nelle zone dense tendono ad avere morfologicamente galassie ellittiche e nei campi di bassa densità tendo ad avere più spirali. Allora, adesso andiamo a vedere un po' più in dettaglio queste cose. Allora, innanzitutto l'organizzazione spaziale delle galassie nell'universo. Come sono sparpagliate le galassie nell'universo? Come facciamo a saperlo? Facciamo delle osservazioni, delle survey, delle campagne osservative. Allora, come le facciamo queste campagne? Questa è la nostra Via Lattea schematizzata. Noi siamo qui. Allora, noi guardiamo una fettina di cielo, scegliamo di prendere un pezzo di cielo sopra e un pezzo di cielo magari anche nel cielo sud per vedere se l'universo è uguale se è da una parte che dall'altra, e con i nostri telescopi andiamo a misurare per ognuna di queste, per tutte le galassie che si trovano dentro questa fetta, misuriamo la posizione e la distanza da noi di tutte le galassie che si trovano in questa fetta e tutte le galassie che si trovano in questa fetta. Dopodiché facciamo questo tipo di grafico, cioè questo non è altro che mettere sul piano quello che noi vediamo dentro questi due grafici. Qua nel centro ci siamo noi, qui c'è la distanza da noi, più vado in là più sono distante, e ognuno di questi puntini gialli è una galassia per cui ho misurato la posizione e la distanza. Allora cominciamo subito a vedere che le galassie non si distribuiscono in modo uniforme come quando c'erano i vecchi televisori che si vedeva tutto grigio i puntini, no? Ma si accumulano di più in certe zone che in altre. Infatti abbiamo che le galassie tendono ad allinearsi lungo dei muri o dei filamenti, ci sono, qui ad esempio c'è molta meno densità che qua, oppure ci sono anche delle zone più di vuoto, no? Vedete? Con meno densità. Quindi le galassie non si distribuiscono in modo uniforme. Questa cosa la vedrete bene nella lezione sulla cosmologia. Quello che vi dico qui è che le galassie, appunto, sotto l'azione della forza di gravità, risentono una delle altre. Quindi ci sono le galassie isolate, e queste sono le dimensioni tipiche di questi oggetti. Però ci sono anche le galassie che stanno in gruppi, di 3, 4, 5, 10 oggetti, fino ad avere ammassi di galassie, cioè galassie che stanno in gruppi di centinaia o migliaia di galassie. Queste che vedete qua sono tutte galassie. Allora, per capire, adesso guardiamo un attimo come si sono formate le galassie e perché abbiamo varie galassie di tipo diverso. Allora, per capire come si sono formate le galassie dobbiamo guardare l'universo lontano. Come facciamo a osservare l'universo lontano? Abbiamo bisogno dell'Hubble Telescope. Beh, vabbè, qui è per far vedere che negli anni 90... Allora, universo lontano, perché vi ho detto la luce deve avere il tempo di arrivare da noi, no? Noi il Sole lo vediamo come era 8 minuti fa, perché la luce emessa dal Sole per arrivare a noi ci mette 8 minuti. Una galassia lontana ci metterà un miliardo, 2 miliardi, 13 miliardi di anni luce a arrivare, dipende quando ha cominciato a emettere quella luce lì. Noi negli anni 90, fino agli anni 90, riuscivamo ad arrivare abbastanza vicino, a vedere l'universo più abbastanza vicino. Poi con lo Space Telescope siamo riusciti a vedere sempre più lontano. Qui diciamo è più l'inizio dell'universo e qua è oggi. E poi nel futuro avremo il James Webb Telescope che vedrà ancora più lontano. Allora, ma andiamo a vedere nell'ultra deep field cosa ha visto Hubble. Allora, innanzitutto vi faccio vedere questo. Questo è un ammasso di galassie che si chiama Hubble 1698, osservato con lo Space Telescope. E se guardiamo in questo quadratino, lo aumentiamo, vediamo, lo ingrandiamo, vediamo questo oggettino rosso, piccolo piccolo, così. Questa qui è una galassia da cui sono riusciti a misurare il redshift praticamente l'anno scorso. E è a Z11, cioè questa è sta galassina, queste sono insomma delle osservazioni che hanno fatto. Si è visto che questa galassia si è formata, è la galassia fino adesso, almeno che io sappia, più distante che è stata vista, più vecchia osservata. Si è formata quando l'universo aveva solo mezzo miliardo di anni, mentre oggi si calcola che ne abbia 13,8. Però Hubble, questa è la galassia più distante che ha visto, ne ha viste altre. Ad esempio, in questo sempre campo profondo di Hubble, se voi vedete tutti questi quadratini, queste sono galassie, sono 18 oggetti di dimensioni subgalattiche, cioè piccolini, che si trovano a 11 miliardi di anni, sono vecchissimi. L'universo ha 13, quasi 14 miliardi di anni, cioè si sono formate molto molto presto nell'universo. Quindi sono le galassie primordiali, questo sono l'ingrandimento di quelle 18 galassie. Sono oggetti piccoli, di 2-3 mila anni luce di diametro rispetto ai 100 mila anni luce della nostra galassia, blu, cioè con alta formazione stellare, ognuno contenente varie milioni di stelle giovani, cioè sono, si pensa che questi siano dei mattoncini da cui si sono formate le galassie attuali, cioè quelle si pensa che abbiano formato le galassie attuali. Cioè, quello che noi pensiamo, dettagli, vedi lezioni di cosmologia, è che ci sia stata una formazione di tipo gerarchico. Gerarchico vuol dire bottom up, si dice, no? Dal piccolo al più grande. Allora noi abbiamo qua, questo è il tempo, noi siamo qui, qua era l'inizio dei tempi, il Big Bang. Allora all'inizio abbiamo questi oggetti piccoli che abbiamo visto con lo Space Telescope laggiù lontani, che poi pensiamo che si aggreghino via via, sotto forza, sotto azione della forza di gravità, in oggetti più grandi, via via più grandi, fino ad arrivare alle galassie che vediamo noi adesso, che ci circondano nell'universo locale. Però c'è una questione. Questi mattoncini si aggregano e formano le galassie, ma formano galassie di tipo morfologico diverse, ellittiche, spirali, lenticolari. Perché? Perché non le formano tutte uguali? Allora vediamo un pochino, proprio uno sketch di quello che è la formazione stellare, la formazione di una spirale, di una galassia. Allora, qui abbiamo una nube primordiale di gas, di gas, che comincia a comprimersi. Comprimendosi si scalda, poi siccome non è lì ferma ma già ruotava un po', comincia a ruotare sempre più veloce. E si ha un po' questo effetto qua della ballerina che va sul ghiaccio, che ruota sul ghiaccio, no? Questa gira così, per accelerare la sua rotazione cosa fa? Si comprime, tira le braccia a sé, la Kevin Costner, quando da Costner, come si chiama?
Carolina.
Esatto, tra l'altro, ok. La Carolina Costner, quando fa le sue belle giravolte, stringe le braccia e gira. Ecco, stessa cosa che accade a questa nube. Si comprime, comincia a girare e gira ancora più veloce. Le stelle si formano gradualmente, un pochino alla volta. Allora vuol dire che il gas, che non è coinvolto nella formazione stellare, solo una parte del gas farà stelle, l'altra parte, in questa rotazione che aumenta, riesce a creare un disco. Riesce a creare un disco di gas e poi stelle e poi via via polveri dalla formazione stellare e via via si ha la galassia spirale. Invece, come formo un'ellittica? Allora parto sempre dal mio solito bella palla di gas. In questo caso però le stelle si formano rapidamente. Se si formano abbastanza rapidamente da usare tutto il gas in formazione stellare, non ne rimane da formare un disco. Quindi si formano tutte stelle che vanno via in modo caotico e si crea una galassia ellittica. È abbastanza chiaro? Adesso c'è comunque un grafico che vi riassume questo in modo più graficale. Qui abbiamo il tasso di formazione di stelle, cioè quante masse solari all'anno, quante stelle produco all'anno. E questi sono gli anni che passano. Io sono qua giù, noi siamo qua giù seduti che guardiamo questo seminario. Qui c'è il Big Bang. Allora, guardiamo la riga, la curva azzurra. Questa è la formazione di una spirale. La spirale comincia a... si crea la nube, si formano stelle. C'è un picco perché si formavano più stelle all'inizio dell'universo. Poi dopo comunque cala, ma non smette mai di formare mai stelle. Quindi una spirale può essere vecchissima, però continua lei piano piano a macinarsi il suo gas, a fare le stelle, le sue supernove che comprimono nuovo gas, che rifanno nuove stelle, e quindi lei continua a vivere a lungo con la sua bella formazione stellare. Invece le ellittiche cosa fanno? Hanno un burst, cioè un'esplosione, una generazione intensissima di formazione stellare all'inizio, si mangiano tutto il gas, quindi non riescono più a formare più stelle perché l'hanno già consumato tutto, e quindi poi si dice che evolvono passivamente, cioè la loro formazione stellare diventa sempre meno fino a quando diventano sempre più red and dead, rosse e morte. Allora, fino adesso il quadro è troppo buio?
Sì.
Volete accendere un pochino una lucettina, anche se no magari viene
subito? Io credo.
Sono stata chiara fino adesso? Sì. Mi si è seguito? Allora, però così è tanto. Vedare, non si può un po' meno? Non c'è la via di mezzo? Allora adesso vediamo, perché poi ci sono delle belle immagini. Ditemi voi,
quando...
Casomai era meglio prima, sì. Rispegniamo, aspetta che. Vabbè, ma tanto c'è tutto.
Beh, ma io sto attenta solo se prendo appunti.
Ah,
no, è una fuga, è una mia.
Cavolo, dobbiamo organizzarci che ci sia una luce.
Vi porterò una.
Comunque adesso. Adesso andiamo più su immagini. Vi volevo. Allora, fino adesso quello che vi ho spiegato, diciamo, viene chiamato collasso monolitico, cioè formazione tipo pom, si forma la galassia del così. Però questo è un quadro, allora, tanto perché sia chiaro, la formazione delle galassie, cioè non è che sia un campo che sappiamo già tutto e siamo contenti, cioè siamo arrivati a pensare che sia così, ma non è ancora i dettagli, ci stanno lavorando un sacco di miei colleghi. Comunque diciamo che a grosse linee è questo, solo per dirvi che quello che vi vengo a illustrare comunque sono campi di ricerca ancora molto attivi, la formazione stellare tantissimo. E ancora di più il campo che serve adesso. Vi dico, allora, il quadro visto finora sulle galassie, chiaro, ma incompleto. Perché incompleto? Perché ci sono degli effetti molto importanti. Vi ho detto che le galassie risentono della reciproca esistenza per via della gravitazione. Quindi tendono a incontrarsi, ad avere collisioni, interazioni mareali, si dice, fusioni anche. Quindi anche se le distanze sono grandi tra galassie, ci sono dei momenti della loro vita in cui possono incontrarsi, soprattutto se sono in ambienti più densi. Abbiamo visto che ci sono ambienti più densi e quelli meno densi. In quelli più densi, ovviamente, si incontreranno più spesso. Si calcola che circa la metà delle galassie abbia subito almeno un'interazione della sua formazione. Ma questo è ancora di più se stanno, ad esempio, negli ammassi di galassie. Lì si pensa che una galassia abbia avuto interazione almeno 2-3 volte. Allora, questo qui è un quadro un po' generale di coppie di galassie che sono interagenti. Adesso le vediamo un po' meglio. Innanzitutto vi devo dire che nel passato le interazioni tra galassie erano più frequenti. Un po' perché c'erano tanti di questi blobettini, si stavano ancora formando, vedete, erano più piccole una volta le galassie. E poi l'universo era anche più piccolo, più denso. Questo ve lo leggo perché secondo me va. Allora, l'interazione tra le galassie rappresenta una situazione straordinaria in cui la gravità deforma e stira i sistemi e può causare una miriade di effetti che vanno dalla semplice distorsione della galassia ad aumenti drammatici della formazione stellare locale o globale, in questo caso si parla di Starburst, adesso poi li vediamo, fino alla fusione delle galassie anche in un'unica galassia finale. Vediamole. Queste ad esempio sono interazioni, vengono chiamate molestie. Ecco, qui adesso gli astronomi si sono sbizzarriti con molestie, cannibalismo, spoliazione, cioè tutti termini abbastanza brutali, però che rendono l'idea. Questa ad esempio è una piccola galassia che va a molestarne una più grande. Cosa fa? Entrambe si, diciamo, strappano un po' di gas a vicenda e sì, qui vedete c'è più formazione stellare, tutti questi blobettini, perché lì ci sono interazioni mareali, il gas viene smosso, viene compresso, si innesca formazione stellare. Quello che non sa questa piccola galassia è che prima o poi questa rimane senza gas, comincia a diventare vecchia e rossa e probabilmente verrà alla fine anche assimilata, cannibalizzata da quella più grande. Un altro esempio di galassie che si molestano a vicenda, questo qui abbiamo un caso in cui questa galassia è 5 volte più grande di questa. Anche qui vedete si creano ponti mareali, perché si tirano via il gas, le stelle e i gas più esterni vengono strappati, formano questi ponti in cui si forma appunto la formazione stellare. Anche qua vedete ci sono questi ponti, qua c'è più formazione stellare, tutti questi pallottini, e il gas, insomma, si deformano a vicenda, fanno come una danza tra di loro. Questo ad esempio è un altro caso estremo, queste sono galassie più piccole, cioè questa è irregolare, anche questa è un irregolare, questa hanno subito interazioni tra di loro, questa ha perso quasi tutto il gas, però sta ancora formando stelle, però è destinata a diventare sempre più rossa, E questa qui sta avendo una fase di formazione stellare indotta dall'interazione enorme, per cui qui si vedono tutte queste bolle di gas, che sono le esplosioni di queste supernove enormi, che sono state, queste stelle che sono state indotte nella formazione, fanno queste esplosioni, buttano fuori il gas, e siccome la galassia è nana, cioè i venti stellari riescono a uscire dalla galassia, e noi vediamo tutta questa formazione di bolle di gas che lasciano la galassia. Però ci sono altre interazioni. Allora, vi ho detto che c'è poco gas, pochissimo gas tra le galassie, però quando le galassie sono insieme, sono negli ammassi, o nei gruppi, ma qui negli ammassi, no, anche nei gruppi, si ha che, che tra le galassie c'è un gas che non è più così tenue, si calcola che sia almeno un atomo per centimetro cubo. Allora, poi succede, una galassia entra, questa è la direzione in cui la galassia sta entrando in questo ammasso di altre galassie, lei entra, e questo gas fa un po' questo effetto qua, vedete, questo si chiamano infatti jellyfish galaxies, cioè galassie medusa, fa un po' l'effetto medusa. Allora, la medusa cosa fa? C'è l'acqua, lei si muove dentro l'acqua, l'acqua le spinge dietro la coda, così fa la stessa cosa la galassia, entra, e questa pressione di questo gas tenue che c'è ma esiste, prende il suo gas e glielo stira indietro come una coda, come una medusa. Quindi quando la galassia entra nell'ammasso risente della pressione esercitata dal gas su di essa, questa si chiama pressione d'ariete. E questa pressione può spogliare la galassia del suo gas. Questo è un altro esempio. Vedete, questa è una galassia spirale che sta entrando in un ammasso in questa direzione qua. Qui si vede, questa è un'immagine composita di più osservazioni. C'è l'ottico con la polvere, queste bandine nere, la polvere, il gas. E poi c'è formazione stellare che viene indotta in queste strisce di gas che vengono strappate via. E questa lunghissima coda più azzurra, questa è l'osservazione X, che ci dice che c'è del gas caldo, che fa parte anche della galassia, che viene strappato via. Poi noi astronomi cosa facciamo? Facciamo delle simulazioni al computer, con calcoli, eccetera, in cui cerchiamo di riprodurre questi oggetti e studiare tutte le informazioni. Qua possiamo tirare fuori molte informazioni fisiche, la densità del gas, la velocità della galassia, conduzione termica, viscosità, insomma un sacco di cose fisiche. Allora, ci sono altre interazioni. Questo è il famoso doppietto M81-M82. Queste galassie sono molto vicine all'Orsa Maggiore, un po' sopra l'Orsa Maggiore. Se uno sa dove guardare, non le vede a occhio nudo, però si possono vedere con un telescopio a Merate, ad esempio. Allora, questa è l'immagine ottica. Sembrano delle galassie lì tranquille che si fanno gli affari loro, ma se noi guardiamo il gas, l'immagine di idrogeno, vediamo che ci sono dei ponti mareali pazzeschi. Queste qui sono in realtà tutte in interazione. Anzi, questa qui ha una grande formazione stellare al suo centro, ma quella che è più interessante, forse più famosa, è M82, che la ingrandisco qua. Che adesso i colori sono falsi colori, cioè nel senso, questo è del gas che esce sia da sopra che da sotto, come due fontane, due sbuffi. Questa è la galassia spirale, e questo gas che viene sputato fuori a grande velocità dalla galassia viene da super venti di supernove. Sono qui, è una galassia starburst, una galassia che, disturbata dalla sua vicina, ha aumentato fortemente la sua formazione stellare, ha cominciato a produrre stelle, quindi supernove rapidissimamente, venti super stelle super forti che riescono a buttare fuori il gas dalla galassia e quindi spogliarla del gas. Una galassia senza gas vuol dire una galassia che è destinata a diventare rossa e senza formazione stellare. Questi sono altri tipi di interazione. Qui abbiamo delle galassie che si incontrano una con l'altra. Questi sono due tipi, due coppie di galassie. Quello che succede è che una galassia, attraversando l'altra, crea un'onda di pressione che comprime il gas in una forma d'anello e si ha questa formazione stellare ad anello. Tipica, ce ne sono vari tipi, varie osservazioni di oggetti di questo tipo. Oppure si hanno interazioni tra galassie di masse simili. Fino adesso le masse erano abbastanza E qui ad esempio queste sono le famose antenne, antenne perché vabbè la forma, no? Vedete il gas, con cui c'è tutta formazione stellare, anche ma soprattutto nel centro, qui altri tipi sempre di galassie di questo tipo, e qui ci sono delle simulazioni che vengono sempre fatte al computer per studiare come il gas, cioè ci si mette la fisica, ci si mettono le particelle, poi si guarda l'evoluzione di come avvengono questi scontri tra spirali. Vedete che anche nelle simulazioni si riescono a riprodurre questi ponti di gas, eccetera. Ecco, l'ultima cosa è la collisione, è questa cosa importante. Vi ho detto che si può arrivare anche a un oggetto nuovo facendo scontrare le galassie. Le collisioni tra spirali, questo si era cominciato a intuire negli anni 70, 80, però ci è voluto un bel po' prima che si riuscisse, anche perché le si lavora molto con le simulazioni e ci è voluto un aumento di tecnologia, una crescita dei computer e delle loro capacità di calcolo perché si potessero fare delle belle simulazioni. Comunque queste sono sei cose non prese da una simulazione, ma prese dal cielo, sono coppie di galassie diverse, semplicemente le abbiamo messe in fila per cercare di far capire cosa succede quando due galassie di massa simile si scontrano. Qua abbiamo le due spirali che sono quasi disturbate, qua man mano si avvicinano, si creano i ponti, si avvicinano ancora di più, quasi c'è una coalescenza insieme e via via tendono a diventare sempre più un oggetto unico. Allora, qui abbiamo orbite stellari ordinate che girano, abbiamo detto, no, belle attorno, nel loro disco. Ovviamente dopo uno scontro di questo tipo finiremo con un oggetto che ha orbite stellari del tutto casuali, quindi diventeranno un'ellittica. E qui c'è una simulazione, aspetta un attimo a partire, vi faccio vedere, ecco, qua hanno, sono simulazioni che dei miei colleghi negli Stati Uniti usano, però negli Stati Uniti non sembra, usano proprio per scopi scientifici, non solo sono belle da far vedere poi ai congressi, ai seminari. Comunque qua sono importanti perché sono riusciti a mettere dentro sia le stelle che le polvere, il gas, e se vedete bene intanto ci sono dei pallini azzurri, dei lampi azzurri, quindi riescono anche a vedere la formazione, dove viene indotta formazione stellare, vedete, in questo scontro. E queste spirali che vedete cominciano a unirsi e a trasformarsi sempre di più in un oggetto che diventa sempre più sferico, cioè sempre più una cosa che assomiglia a un'ellittica. Vedete? E adesso guardate questa immagine. Questa è una galassia ellittica che ricorda molto, con la banda di polvere, che ricorda molto quello che abbiamo visto nella simulazione. Questa è una galassia vera, che esiste davvero. Probabilmente si è formata anche questa con questi tipi di meccanismi. Allora, ultimissime diapositive, giusto per fare un po' un riassunto di quello che è una galassia. Allora, io qui ho preso un bicchiere, ho detto, questa è una mia galassia isolata, c'ha la sua riservina di gas, è una bella spirale, c'ha la sua riserva di gas, qua sotto c'ha le sue stelle. Allora, cosa succede? Che la riserva di gas produce star formation, formazione stellare, si formano le stelle che fanno supernove, che buttano fuori il gas, e via via vanno a comprimere altro gas, e via via, e questa continua così finché sta lì isolata, a farsi le sue stelle, tutta bella, felice e contenta. Quando però si trova ad essere interagente, può acquisire gas, cioè questa riserva di gas può aumentare tramite collisioni, maree, oppure nel caso estremo della fusione di due spirali che si fondono, i due gas, i gas delle due galassie si aumentano, cioè vanno a sommarsi. Però cosa succede anche? Succede che queste interazioni danno inizio a delle formazioni stellari fortissime. La galassia può diventare una starburst o comunque. Quindi la riserva di gas, non è detto, cioè esce anche, no? Viene perso sempre tramite maree. Adesso qui questo riassume un po' tutti i casi, no? Potrebbe essere anche una galassia piccolina che arriva vicino al gigante e che le strappa via tramite marea tutto il gas. Quindi c'è del gas che entra e del gas che esce. Per passare l'ariete, eccetera, supervento, eccetera. Se io non ho più gas che entra, ma ho solo gas che esce, oppure se il gas che è entrato invece che uscire o anche non esce ma viene semplicemente utilizzato tutto per fare stelle, alla fine mi trovo con una galassia che non ha più riserva di gas e diventa passiva e rossa, cioè con popolazione stellare vecchia, oppure un'ellittica. E quindi questo spiega la relazione morfologia-densità, che era quella che vi faccio vedere dei campi e delle città affollate, no? Allora, ecco un po' spiegato, le galassie tendono a formarsi come spirali, diciamo, no? Perché ce ne sono di più nell'universo e tendono a stare nelle zone poco dense. Però poi entrano negli ambienti più densi e lì troviamo le ellittiche e le galassie rosse, più rosse in generale, perché è lì che tutte queste interazioni possono trasformare le galassie. Chiaro? E quindi siamo arrivati al finale. Cosa portarsi a casa da questa lezione? Le cose fondamentali che vogliamo, che vorrei che vi ricordaste. Allora, uno, esistono vari tipi di galassie. Ellittiche, spirali, lenticolari e irregolari. Poi, la Via Lattea è una spirale, la nostra galassia è una spirale e è una delle galassie più comuni nell'universo, abbiamo detto più del 60%. Le galassie si formano gerarchicamente, cioè da mattoncini più piccoli alle galassie più grandi che vediamo adesso, e si formano come spirali o come ellittiche. Il prodotto finale dipende dalla velocità di formazione stellare rispetto al tempo di concentrazione della nube, quello che avevamo visto prima. Le spirali sono le più facili da formare e sono infatti la maggioranza nell'universo. Però le galassie possono trasformarsi interagendo con altre galassie. Quando si trasformano e perdono il gas, perdono il gas, invecchiano e diventano ellittiche o S0, lenticolari. Infatti le ellittiche dominano negli ambienti densi e anche le S0 dominano negli ambienti densi, cioè gruppi di ammassi di galassie, dove sono favorite le interazioni. E questo è quanto per oggi.